E questa sera qui a Radio Fujiko parleremo di progetti. È una fondazione dal nome Butterfly, nome che poi sentiremo dal suo, insomma, promotore, dal presidente di questa fondazione, Claudio Maneri, che è qui con noi in diretta telefonica. Ciao Claudio.
Ciao, ciao.
Ciao Claudio.
Insomma, è interessante parlare di chi invece, stavamo dicendo, le cose le fa, cioè il mondo sembra catturato da quelle che sono le previsioni meteo, da quelle che sono le elezioni che tra poco tutti noi saremmo, insomma, dovremmo cercare di adempiere nel migliore dei modi. Tante parole, però mi sembrava importante invece portare in questo periodo alla portata dei nostri radioascoltatori un'associazione, una fondazione Butterfly che porta in giro per il mondo un po' di umanità e tanto amore. E Claudio, ci vuoi parlare di questo tuo progetto iniziato nel lontano 2002?
Certo, dunque, la prima cosa da dire è perché si chiama Butterfly. Butterfly è un simbolo di trasformazione, come sai, e purtroppo la vicenda da cui è nata la fondazione è molto triste. Io ho perso una figlia di 22 anni che si è tolta la vita, e a quel punto avevo due opzioni, una di chiudermi in me stesso, l'altra, e quindi quasi di rinunciare a vivere, l'altra quella invece di andare avanti e di fare qualcosa anche in nome di chi se n'era andato. Quindi diciamo che il nome Butterfly nasce come idea di trasformare il dolore in amore, in qualcos'altro, e quindi sono immediatamente partito con Coralie, che è l'altra mia figlia. Siamo andati a inaugurare, abbiamo realizzato con i risparmi della sorella una piccola scuola agricola in Amazzonia. Questo un po' per reagire a questo dramma. Tornati e fatta questa operazione, ovviamente si imponeva di creare una struttura. Non puoi fare questo tipo di interventi a livello personale e continuare a farli. E quindi due anni dopo, nel 2002, nasce questa fondazione, che poi ha avuto un seguito al di là delle aspettative, nel senso che poi molte persone, su un po' anche persone che avevano avuto lo stesso tipo di problema, poi sono state coinvolte. Quello che ho cercato di fare, insomma, da quel momento in avanti, coinvolte in questi progetti. La prima scuola è stata una scuola per i bambini tibetani, quindi ero stato da ragazzo in Nepal in macchina quando avevo 20 anni, e quindi mi è tornato questo amore per l'Asia, per i tibetani. E si è offerta questa opportunità di realizzare assieme a un monaco amico, che tra l'altro è residente a Modena, questa scuola. Abbiamo fatto il progetto, l'abbiamo realizzato, ho trovato i fondi, non senza certe difficoltà, perché ovviamente era il primo progetto, quindi avevamo credibilità zero in questo senso, però abbiamo avuto veramente molte assistenze, per cui la scuola è stata finita, 5 piani di scuola, cemento armato, i bambini sono felici, ancora oggi la scuola, nonostante il terremoto, è piena di bambini e continuiamo a seguirli con programmi di sostegno a distanza.
E tra l'altro, Claudio, è molto interessante come il mondo veramente sia piccolissimo, perché di recente noi ci siamo incontrati anche con una mia amica che ha adottato un bambino in Nepal, nella scuola che proprio tu citavi, e quindi vedi, siamo entrati proprio in connessione, perché spesso e volentieri magari si adottano questi bambini a distanza e non si sa bene se la cosa poi prenderà piede. Invece questa mia amica è stata tenace, è andata due volte in Nepal, ha voluto conoscere anche il monaco tibetano di cui parlavi tu prima, e quindi è proprio vero che invece alcune organizzazioni i loro progetti poi dopo li portano avanti, come il tuo. La mia amica è molto contenta di poter andare in Nepal ed è contenta di sapere che i soldi che vengono devoluti poi vanno veramente per questo scopo.
No, certo, io credo che sia fondamentale, facendo questo tipo di lavoro, una fondazione non profit, è quella di dare veramente la massima visibilità a quello che fai. Quindi poi ti racconterò un po' di quello che abbiamo fatto in Etiopia, e anche lì qualsiasi donatore è invitato a venire a fare un viaggio, non solo per rendersi conto che effettivamente quei quattrini sono stati usati per realizzare il pozzo piuttosto che l'aula di scuola, ma per rendersi conto dell'importanza di fare questo tipo di gesti, perché quando cominci a essere lì e vedi centinaia di bambini, vedi ste donne che finalmente si illuminano perché non devono fare più sti chilometri su per le montagne rischiando anche l'incolumità e con una fatica enorme perché gli hai portato l'acqua sotto casa, è veramente qualcosa che ha un grosso impatto emotivo, voglio dire, quindi importantissimo. Perché se no, sai, siamo molto abituati, chissà dove, la domanda solita è chissà dove andranno a finire, chissà, no, certo. Vanno a finire lì, vieni con me, vieni a vedere. E questo secondo me è stato proprio il mio credo, il mio fondamento sempre, con tutte le persone con cui poi ho avuto a che fare, insomma, è sempre stato così, veramente di dare il massimo di visibilità. Poi l'altra cosa importante è che, essendo una fondazione veramente fatta da 3-4 persone, siamo, cioè io, mia figlia, c'è cioè una persona che segue l'amministrazione, quindi siamo un nucleo talmente esiguo che l'altra cosa importante è che non abbiamo grossi costi di strutture, quindi questo è fondamentale anche questo, perché poi come sai le grossissime organizzazioni purtroppo usano molti quattrini per finanziare la struttura più dei progetti, quindi secondo me, cioè io ho proprio l'intenzione di restare piccolini, di restare nella nostra dimensione, perché quando cominci poi a voler dire no, adesso divento una ONG, poi faccio i progetti europei, poi faccio quell'altro, vuol dire che forzatamente devi avvalerti di una struttura più grossa e che ha dei costi fatalmente, quindi...
Senti Claudio,
dimmi.
Perdonami, io sono molto interessato anche alla parte, diciamo, relativa ai nostri ascoltatori. Nel caso in cui tu hai detto che posso, a parte donare nel sito www.butterflyornus.org che ho di fronte, no? C'è una pagina.
Sì, puoi donare direttamente,
esatto,
o contattarci,
cioè,
per chiedere.
Addirittura c'è anche la possibilità di muoversi direttamente e venire, diciamo, in loco. Per donare direttamente lì, per fare volontariato.
Già, insomma, ci vogliamo iscrivere.
Dillo, no, è interessantissimo. Io
non è che vai a donare in loco. Allora, viene strutturata così: noi sì. Facciamo più o meno 3-4 viaggi all'anno, che sono saltando luglio-agosto, che sono le stagioni, tra virgolette, delle piogge, anche se non piovono, però. Siccome queste le localizzazioni, questi pozzi, se vogliamo parlare di pozzi d'acqua, sono tutti in mezzo alle montagne, su strade, veramente se vedi tutti i filmati che ci sono sul sito te ne rendi conto, quindi molto pericoloso, se succede anche solo un acquazzone rischi di avere dei seri problemi, quindi salvo luglio e agosto noi scandiamo l'anno in 4 tappe, sì. Per andare una decina di giorni a inaugurare i progetti che sono stati finanziati. Allora, molte volte chi decide di finanziare un pozzo piuttosto che un'aula scolastica, magari per dedicarlo a qualcuno che se n'è andato, sul mio esempio, piuttosto che semplicemente perché è generoso e vuole prendersi cura del prossimo, questi gruppi vanno da un minimo di 4 persone fino a, cerchiamo di limitarli al massimo di 10. Sì. Questo perché poi la logistica diventa complicata. Perché ti muovi con le jeep 4x4, sei su per le montagne, quindi non deve essere un messaggio di dire andiamo a fare una gita turistica tanto per andare, perché poi effettivamente diventa impegnativo per tutti per muoversi. Però chi fosse interessato eccetera è sicuramente un'esperienza che nessun turista può fare da solo, nel senso che tu vai a finire in villaggi su per le montagne dove evidentemente non c'è né luce né acqua. Noi facciamo base a Tadigrad, che è una città, una piccola città di 120.000 abitanti, e da lì ci muoviamo, però fai conto, fai non so 20 chilometri, 30 chilometri, sono 3 ore,
Certo,
poi torni
certo.
sempre in giornata, c'è il tuo albergo, quindi non sto parlando di un viaggi estremamente difficoltosi, sono direi salvo insomma, sì, quando ti trovi in un altro paese che magari soffri un po' l'altitudine, sei sempre tra i 2.600 e i 3.000 metri, però dico, sono viaggi che può fare chiunque. E sono viaggi di un certo tipo, perché poi vai sotto la tenda, devi condividere la capra, allora se sei vegetariano fai finta che sei in digiuno, cioè, sono tutte queste cose, però è straordinario il rapporto che poi, al di là della barriera fatale della lingua, perché lì parlano tigrigno, il tigrigno è già un'altra lingua rispetto all'amarico, e poi noi parliamo inglese, poi c'è il turista italiano che non sa l'inglese, quindi è un po' una Babilonia, però è un'esperienza sicuramente che tutti si portano a casa con grande gioia, insomma, vale la pena di farlo questo viaggio.
Beh, tra l'altro,
chiaro, come dicevo, che
tra l'altro noi qui abbiamo ospitato tante organizzazioni, anch'io sono partita con una di queste che promuovono questi viaggi a contatto proprio con la popolazione che vive in conflitti nel mondo. Ad esempio, io sono andata via con l'associazione Yoda, che sicuramente tu conoscerai, e sono stata in Palestina a lavorare nei campi degli ulivi con gli agricoltori palestinesi, insomma, per toccare con mano quelle che sono le realtà, le quotidianità, altrimenti poi uno, per i racconti ho letto sulle riviste, fa fatica a rendersene conto. Per me è molto importante, quindi diciamo che i nostri...
Quella è un'esperienza, sì, è un'esperienza leggermente diversa, cioè quello è un turismo solidale che presuppone, ecco, ti potrei dire, vai, non so, a Guder, noi abbiamo un orfanotrofio, ci sono 70 ragazze orfane, allora vai là, stai là 15 giorni, un mese, gli insegni a fare, non so, la piadina romagnola piuttosto che i tortellini, gli insegni l'inglese, disegni, giochi, allora quello è un tipo di esperienza. Quello che dicevo prima invece è proprio un viaggio, cioè in 10 giorni tu vai a inaugurare una decina, una dozzina di pozzi, hai queste cerimonie, questa festa, eccetera, però non è, capisci, non è proprio un turismo è solidale, nel senso che effettivamente vai a vedere dei progetti che hai finanziato, vai a vedere delle realtà molto, molto significative, molto importanti, anche portare magari dei ragazzi, cioè quello che vorrei fare io è proprio prendere magari il ragazzino della, non prima, ma insomma almeno la terza media o seconda media, portarlo a fare questo viaggio e fare in modo che sia lui a riportare il vissuto di quel viaggio ai compagni di scuola, perché è sempre una cosa diversa se hai raccontato, capisci,
certo,
da un coetaneo. Però quello è il tipo di viaggio che stiamo facendo noi, quindi o portiamo dei donatori a inaugurare il pozzo, la scuola che hanno deciso di finanziare, oppure qualcuno che dice, ma a me piacerebbe, però non facciamo il gruppo di 30 persone, certo, capisci, che vanno solo a vedere l'Etiopia, perché quello è un viaggio diverso.
Claudio, io ti giuro, avrei veramente un milione di domande. Adesso volevo chiederti qualcosa riguardo alla parte magari più tecnica della questione. Qua vedo che comunque gli aiuti si concentrano nella realizzazione di pozzi, corretto?
Pozzi e scuole. Diciamo che la fondazione nasce con questo sottotitolo, e Ecosa Frontier.
Allora, sulle scuole tendenzialmente più o meno si capisce di cosa stiamo parlando.
Una trentina, sì,
esatto.
Certo.
Sui pozzi io vorrei capire. Allora, tendenzialmente tu voi andate, diciamo, dimmi se sparo, se dico
come corbelleria. Funziona.
Esatto, sì, cioè come funziona? Voi andate vicino a un villaggio e create, diciamo, un pozzo su che base? Sul fatto che si è...
Ti chiedo, magari
spiega tu come...
Ti dico come funziona,
sì,
anche perché sono quotidianità queste,
sì,
cioè c'è un donatore che dice vorrei fare un pozzo,
sì,
noi abbiamo un partner locale che è un engineering di circa 600 persone che hanno macchinari, hanno trivelli, insomma sono attrezzati per fare sia scuole che pozzi, eccetera.
Sì.
La procedura è, io ho i quattrini, sì, quindi ho un donatore,
chiaro,
posso fare un pozzo.
Più chiedo, o meno quanto, perdonami, è possibile sapere più o meno su che... Diciamo,
ti racconto tutto dalla A alla Z. Allora,
sì,
il governo, allora, chiedo un pozzo, ci sono due tipologie di pozzi. Uno è un pozzo che viene riabilitato, vuol dire che sono pozzi d'acqua, naturalmente,
sì, sì,
fatti molti anni fa, magari dal governo, la falda acquifera si è abbassata, per cui la gente non ha l'acqua, cioè il pozzo è solo per bere, cioè non funziona, è uguale a che a non essere in quel posto. Quindi propongono di fare una riabilitazione, che vuol dire sostituire completamente la parte idraulica, quindi le tubazioni, viene messa un'altra pompa, viene rifatta una recinzione, viene creato un nuovo comitato, si chiama Water and Sanitation, che vuol dire che si occupa, è un comitato del villaggio che si occupa della gestione e della manutenzione del pozzo. Quindi viene rifatto tutto ex novo, però ha un costo molto basso, ha un costo di, adesso dipende dal cambio, insomma noi diciamo tra 4.000-4.500 euro. E fai bere mediamente un pozzo in Etiopia, questi che facciamo noi, che sono normalmente trivellati o comunque pozzi che hanno una profondità che va dai 35-40 metri fino ai 70 metri, quindi questo è il range, la media è 50-60 metri di profondità. Poi c'è questa pompa a mano che viene scelta proprio a mano per questione di manutenzione, perché è molto semplice come manutenzione, e le donne fanno uscire l'acqua e riempiono le loro taniche e vanno. L'altro pozzo, l'altra tipologia è il pozzo che tu invece trivelli, e quindi ci vuole, questo è costa di più perché presuppone che il camion con la trivella, che è una cosa mastodontica, si arrampichi in queste strade improbabili, trovi il posto, quindi c'è viene fatto dal governo sia col satellite, ormai sono geologi che usano il satellite, ma non disdegnando ancora il raddomante locale che conferma, viene scelto il posto, viene fatta la trivellazione, trovano l'acqua, vedono la portata e dopodiché si fa il pozzo ex novo. Questo costa sui 10.000-11.000 più o meno.
Dicevi deve confermare il raddomante? Sarebbe tipo...
Sì, il raddomante è quello col bacchettino, che lui ha la difficoltà di valutare la quantità di acqua, però sanno benissimo, sentono l'acqua, non è una storia, una leggenda metropolitana, ci sono questi qua. E quindi loro più o meno usano uno e l'altro, perché poi in mezzo alle montagne questa gente conosce il territorio in maniera incredibile.
Quindi
queste sono le due tipologie, però la procedura è quella che noi diciamo: abbiamo un donatore per A piuttosto che per B, il governo nel proprio elenco di priorità ti dice ci sarebbe una location così così, e ci viene comunicata, e noi con la sua conferma da parte del donatore mandiamo metà dei soldi, loro fanno la trivellazione, e dopo un tempo ragionevole, che può essere massimo di 2-3 mesi, facciamo l'inaugurazione. Poi quando c'è l'acqua viene data subito alla gente, poi i 2-3 mesi vuol dire che noi appunto andiamo più o meno diciamo a febbraio, a giugno, novembre, e dopo l'estate, settembre, fine settembre, insomma sono 4 volte all'anno.
Ascolta Claudio, ti fermiamo un attimo perché abbiamo bisogno di mandare la pubblicità, poi vorrei fare ascoltare un musicista che con l'Etiopia è molto legato, Mulatu Astatke.
Perfetto,
e poi dopo riprendiamo l'intervista con te, anche perché bellissimo. Qui in studio c'è Marcella che ha vissuto tanti anni in Africa e vedo che già ha voglia di farti un sacco di domande. A tra poco.
Ok, a dopo.
Lasciamo questi ritmi etno jazz di Mulatu Astatke. Astatke, Marcella, perché la pronuncia per me non è facilissima. E torniamo in diretta con Claudio Maneri qui a Radio Città Fujiko. Siete sintonizzate su 103.1 e abbiamo come ospite il fondatore della Fondazione Butterfly, che è questa organizzazione che si occupa di aiuti portando acqua o costruendo scuole, ma anche favorendo l'assistenza medica in paesi difficili come Etiopia, Madagascar, Myanmar e Nepal. E Claudio, ci stavi raccontando un po' come funziona il progetto di un pozzo, come viene realizzato un pozzo e a quante persone può portare beneficio questo pozzo.
Guarda, sai, questi pozzi qua nella regione appunto del Tigray, che ha i confini con la regione nord, se vuoi nord-est del paese, ai confini con l'Eritrea, quindi una zona che ha subito molti problemi di natura bellica per un po' di anni, scavati tra 50 e 70 metri, come dicevo prima, normalmente fanno bere almeno 300 persone. Poi queste 300 persone possono diventare 500, possono diventare 1000 quando c'hai una scuola nei pressi. Quando dico nei pressi, lì si parla di chilometri, nel senso che se c'hai 2 chilometri, 3 chilometri, sono veramente una cosa irrisoria per loro, perché sono dei grandissimi camminatori. È un paese che cammina, come Timor in Etiopia, sono tutti per strada e in strada, e lì sei sulle montagne, quindi è molto problematico per una serie di ragioni, insomma. Però i ragazzini delle nostre scuole che abbiamo realizzato normalmente ci dicono si fanno tre ore e mezza per andare a scuola, quindi si alzano alle 5 la mattina per andare a scuola, e la stessa strada se la fanno tornando a casa. Poi ovviamente non hanno elettricità, quindi se vogliono studiare devono arrangiarsi, è una situazione veramente, anche quella dell'educazione, di grandissima difficoltà per sta gente. Poi c'è questa tendenza a scappare dalle campagne, si immaginano che la città sia meglio, anche per studiare, perché poi lì in queste scuole rurali che stiamo costruendo, quando arrivano alla massimo alla terza media, ma neanche ci arrivano, cioè normalmente sono le primarie e l'asilo primarie, e poi tendono a spostarsi verso la grande città, che è nel Umakale, o addirittura poi per l'università ad Addis Abeba, e quindi è un grosso problema per questi ragazzi, anche perché la qualifica degli insegnanti è limitata, come puoi immaginare. E difatti abbiamo delle idee di fare dei progetti, delle piccole unità che possano valersi magari di energia solare, per dargli un minimo di specie di unità informatica, se vuoi mettergli 10 computer, una stampante, perché anche gli insegnanti che devono fare, non so, semplicemente dare un compito, devono fare tutto a mano, non hanno neanche la macchina da scrivere. Sono situazioni veramente precarie che bisognerebbe vedere, insomma, vedi le popolazioni nomadi al nord che fanno ancora, c'è l'insegnante che va in giro con la lavagna e loro camminano, ogni tanto si fermano, fanno lezione, quindi, perché ovviamente devono spostarsi per andare a trovare posti dove ci sia l'acqua, quindi il fare una scuola significa anche dargli un po' di stabilità a sta gente. Per cui io penso che sia molto importante. In parallelo, chiaramente l'idea iniziale della fondazione era quella di fare scuole come principio, però quando arrivi in un paese come l'Etiopia ci si è resi conto che prima devi campare, poi vai a scuola, insomma diventava prioritario non fare ballare i bambini per l'acqua sporca, perché sono malattie intestinali assurde proprio dovute a questi, bevono assieme agli animali molte volte, quindi quando gli fai un pozzo, gli dai un'acqua pulita, gli dai proprio la vita, insomma gli dai una grande opportunità per andare avanti.
E a livello di innovazione, di novità, di soluzioni, nuove soluzioni tecnologiche per garantire l'accesso all'acqua, quindi la realizzazione del diritto all'acqua, che è importante, è un diritto, certo, umano. Cosa succede? Cioè, quali sono le soluzioni che si tende ad adottare per facilitare la vita, insomma, facilitare l'accesso all'acqua?
Ma c'è una serie di progetti che tu vedi in giro che sono ancora tipo, non so, fare queste specie di costruzioni dove recuperano la rugiada della notte.
Sì,
ma sono
il Warca
molto...
Water, io sto guardando.
Bravissimo, esatto, bravissimo.
Che sembra...
Sono soluzioni che sono ancora un po' in corso, un po' limitate, perché poi sai, un conto che la fai in un posto piano, sperimentale, un conto che ti vai su nelle montagne a fare queste cose qui, o usare l'energia solare, lì c'è il sole, però sai, poi entra in gioco un discorso importantissimo che è quello della manutenzione.
E qui veniamo a un'altra domanda. Prima parlavi della gestione, delle soluzioni che sono trovate per la gestione dei pozzi, dei punti d'acqua. Questi comitati Acqua, Water and Sanitation Committee. Come funzionano?
Sono persone che si occupano della gestione, quindi dell'apertura del pozzo. Il pozzo viene chiuso, c'è un lucchetto, nel senso che non è sempre disponibile, quindi sono degli orari in cui le donne si camminano, arrivano al pozzo, fanno la loro coda con le loro famose taniche gialle,
sì,
e dopodiché se le riempiono, vanno a casa, eccetera. Viene dato anche, adesso non sempre, però c'è un minimo, nel senso che non è regalata, magari fai conto 0,00, però per far capire che giustamente non è una cosa che cade dal cielo per miracolo, e questo non è tanto per fare, è solo per mettere da parte quei pochi soldi che servono un domani a sostituire la pompa se si rompe, insomma è una gestione, è un piccolo deposito che viene fatto a fronte della possibile manutenzione, insomma. Però sono pompe indiane, veramente.
Ah, l'India Mark 2, queste qui.
Ah, non so, la marca non la so, ma comunque so che sono soprattutto queste qui che,
sì,
che
sono quelle, sono molto diffuse in Africa.
Sì.
Quindi Claudio, malgrado ci siano comunque delle nuove soluzioni tecnologiche che sono ancora in via di consacrazione, tendenzialmente ancora il pozzo è quello che è la tecnica, diciamo,
più semplice
e più efficace.
Sì.
Quindi per...
Secondo me sì, perché poi l'acqua quando la trovi ce n'è molta.
Sì.
Poi noi abbiamo fatto altri progetti che sono molto interessanti, sono meno, se vuoi, visibili, meno di impatto per il donatore, ma noi abbiamo fatti 3 o 4, soprattutto con delle aziende, e sono sistemi di irrigazione. Allora, se hai delle sorgenti, si fa una piccola diga e abbiamo fatto circa 2 chilometri di canalizzazioni, per cui l'acqua viene aperta, l'acqua, questa canalizzazione consente poi di innaffiare delle vaste aree dove puoi coltivare tutto, cioè lì passi dal giallo della terra bruciata a una terra stupenda, piena di arance, di cavoli, di carota, tutto, viene su tutto, quando c'è l'acqua, e quindi cambi proprio il colore. E quindi questi interventi erano, tra l'altro, era una catena di supermarket che ha finanziato questo progetto, in effetti era molto legato all'utilizzo del cibo. Poi crei anche lavoro, nel senso che in un posto dove non c'è niente, magari c'hai 30 famiglie, quando gli dai l'acqua e gli dici guarda che qui puoi piantare le carote, le 30 famiglie che c'erano sono diventate 400, nel senso che poi la gente arriva, fa, sono loro, se gli dai l'opportunità, e questa è poi la nostra, insomma, è la filosofia, quella di dargli sempre lo strumento per, non è che... devi fare l'elemosina perché non va bene come idea, certo. Devi dargli la possibilità di, direi, io mi sento di dire che dovrebbe essere il governo a occuparsi, cioè lo fa, ma voglio dire anche di più estensivamente, perché quando vai a inaugurare un pozzo la cosa bella che senti è che questa gente, a parte, ti ringrazia, veramente sei praticamente Gesù Cristo, ma poi ti dice guarda che i nostri fratelli dietro quella montagna sono combinati peggio di noi, quindi pensa anche a loro. Quindi è molto bello come tipo di...
Ti fermo un attimo, Claudio, solo sì. Ed esclusivamente per ricordare a chi ci sta ascoltando il sito internet da cui possono, diciamo... trarre informazioni, prendere informazioni per magari donare, per magari far parte, quindi www.butterflyonlus.org, che è la
website.
Certo, c'è anche la pagina Facebook alla fine della home page, dove evidentemente è uno strumento che consente di passar voce, no? E quindi importantissimo.
Certo,
anche questo.
Certo. Io ti giuro avrei mille domande, non so tu Patti se volevi chiedere qualcosina a Claudio.
Beh, io ne ho tantissime, diciamo che quello che lui sta facendo è veramente degno di essere ascoltato ed è importante che le persone come noi, che magari non ne sono a conoscenza, ne vengano a conoscenza. Quella, la domanda che ti volevo fare, ma un po' già stavi rispondendo adesso, è come è stata l'integrazione con i locali?
Ah, stupendo, ti dico, l'unico, ma molto 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 bello. Io mi sento intanto che sia un popolo veramente molto nobile, molto per bene, molto italiano, nonostante tutto quello che è successo all'epoca è ben visto, perché l'italiano in fondo è l'italiano, magari sai, e si sentono molto vicini, ma questo lo vedi da quando guardi una partita al pallone, cioè partita di calcio, piuttosto che stare seduto a mangiarti i pezzi di capra o semplicemente del miele, perché sono molto calde come persone. E l'altra cosa molto bella che vale la pena di dire, questo anche grazie all'opera di mia figlia Coralie, è stata il fatto che oggi, quando andiamo a inaugurare i pozzi, facciamo parlare le donne. Allora, questo è un paese molto, se vuoi, maschilista, chiaramente. E la donna è sempre un po' relegata, la donna è quella che si occupa della casa, dei figli, di andare a prendere l'acqua, non vedrai mai un uomo che va a prendere l'acqua, di raccogliere la legna, cioè la donna è proprio il motore di sto paese.
Ma
è
tutta l'Africa.
Esatto, quando tu vai a inaugurare il pozzo, poi c'è l'invito, perché poi loro devono fare i loro discorsi, tu fai il tuo, le donne sono nell'angolino e i figli ancora più in là, quindi c'è questa cosa qui. Allora, quando tu dici, ma noi vogliamo fare i filmati, facciamo dei filmati, delle foto, anche per testimoniare questa realtà, e facciamo parlare la donna, allora racconta te. E allora vedi tutti gli uomini zitti, ben tranquilli, e queste donne che sono raggianti di poter esprimere la loro gioia, perché in effetti, dice, voi state facendo un grande regalo, soprattutto noi donne. E questo è un altro aspetto, secondo me, molto significativo. Il paese è cristiano, se vuoi è cristiano ortodosso, quindi è la maggioranza.
No, sono molto religiosi.
Però sono molto religiosi, eccetera, quindi c'è anche una buona componente, fai conto, secondo me, su un 30-40% di musulmani, divisi insomma in tutto il paese, no? Però vedi anche i musulmani, fai conto, noi abbiamo fatto una scuola, adesso stiamo facendo una seconda parte di questa scuola, abbiamo fatto 4-5 pozzi solo per questa popolazione musulmana, nomade, e lì ormai ci aspetta, ti abbracciano, cioè sono felicissimi, e lì le donne stanno lì, cioè questo addirittura è sconvolgente, perché le donne che normalmente non sono autorizzate, devono stare normalmente arrivano là, si siedono con noi, è molto bello, un bel segno. Com'è bello vedere il vescovo cristiano cattolico che inaugura il pozzo assieme all'imam, cioè assieme. Bello. Quindi c'è questa cosa dove poi vieni qua e dici, ma insomma qui si litiga
proprio
su
la
tutto.
Tolleranza, un esempio di tolleranza.
Sono molto, sì, sono molto, direi molto aperto.
Cioè, vuoi dire che hanno molto da insegnare.
Loro hanno dei problemi seri poi alla fine, quindi il problema serio avvicina le persone, secondo me.
È vero, assolutamente è vero.
Sì. E tra l'altro hai menzionato Coralie, come fare a non salutarla, visto che insomma Coralie qui a Bologna è molto conosciuta, poi
fotografo ufficiale.
Esatto, è stata ospite anche qui ai nostri microfoni quando presentò il libro proprio sull'Etiopia, che lo presentò a Palazzo Renzo, foto meravigliose. E con la prefazione di Walter Veltroni, e soprattutto il libro poi è servito, è andato in beneficenza per la costruzione di un pozzo, no? E quindi salutiamo Coralì.
Io volevo un attimo, oltre che salutare Coralì chiaramente, cambiare un attimo emisfero, Claudio. Voi sì. aiutate anche, se non sbaglio, dicevi che c'erano degli, diciamo, degli aiuti sia in Etiopia, ma anche, se non sbaglio, in Tibet, corretto? Qualcosa relativo...
No, Tibet no,
Myanmar.
In Nepal.
In no, Nepal, sì. In Nepal, perché io volevo...
In Asia, diciamo, abbiamo fatto... una scuola ed un centro per i bambini poliomielitici in Myanmar, ancora all'epoca dei generali, cioè era piuttosto tosto il suo,
perché io sono rimasto folgorato da sembra che sia passato in così in secondo piano, perché avevamo delle però cioè tu sei andato in macchina in Nepal.
Ah sì sì, quando ero ragazzo sì. Mi sono fatto, ho preso la macchina a Milano,
preso la macchina e sei andato in
tornato. All'epoca si poteva fare tutto,
cioè che giro hai fatto?
In Turchia, Iran, poi siamo scesi giù dall'Iran, poi ai Pakistan, l'India, l'Afghanistan.
Cos'era,
Khyber
Pass, un R4,
sì, sì. Una due cavalli? Che cos'era?
No, era una Ford Taunus giardinetta che quando siamo tornati era di un mio amico nuovo di pacca la partenza, siamo tornati la buttata
vabbè, anzi che siete
40.000 chilometri in 3 mesi,
vabbè, l'ha fatto. Comunque, il suo dovere
l'ha fatto, il suo dovere, sì sì, è andata bene, tranquillo.
Caspita, che
ma eravamo un po' incoscienti, perché sai, fare i crepa alla Turchia soprattutto, ma non la Turchia di Istanbul, dopo lì tutti i camionisti viaggiavano armati, noi eravamo tranquilli, 18 anni, 20 anni, va bene. Ma se non le fai a quell'età queste cose, non le fai.
No, sono d'accordo, adesso si può sfruttare l'occasione di fare un viaggio del genere, e poi magari una volta arrivati lì si può dare un concreto aiuto, magari collegandosi al Butterfly Onlus, lì magari, perché no, con qualche risparmio si può dare, si può fare qualcosa.
Oggi in macchina,
no?
Diventa complicato.
Sì, vabbè, quello in effetti magari
sarebbe un po'...
bisognerebbe effettivamente un po' più complicato gestire il viaggio adesso, ma se l'hai fatto a 20 anni, secondo me si può fare.
L'India era stata sconvolgente, dovevi scendere dalla macchina, spostare la gente, le mucche, cioè.
Beh, quello succede ancora oggi, eh. Io sono stata di recente in India e veramente in alcuni posti fai fatica a girare per le strade in macchina.
Kathmandu invece mi ha sconvolto, perché io mi ricordavo la parte che oggi è la parte centrale, tipo museo in legno, con i monumenti fatti in legno eccetera, invece oggi hai una metropoli inquinata enorme, tutto in moto, tutto in
bagno. Perché tu in che anno sei andato? Nel 70.
Beh. Era un'altra idea.
Ascolta Claudio, purtroppo la nostra ora è già terminata, è volata, hai parlato per un'ora.
Cioè, Claudio, siamo stati
allora,
veramente contenti.
In Etiopia, ragazzi, grazie.
No, noi vorremmo venire assolutamente in Etiopia, tu lo sai che io voglio venire, se mi metto in testa una cosa poi dopo alla fine la devo fare. E quindi insomma dai l'informazione a me in diretta, ma così anche ai nostri radioascoltatori, e soprattutto se ci racconti di qualcosa che ti ha toccato veramente con i finanziamenti delle persone che insomma si sono approcciate a questa fondazione, per far capire insomma qual è il senso e quanto sia importante poter aiutare anche soltanto con pochi euro.
Oggi è fondamentale. Se verrai in Etiopia te ne renderai conto di persona, come chiunque facesse un viaggio di questo tipo. E poi, ripeto, tornando a casa cominci a renderti conto di quanto superfluo ci circonda, insomma cominci a vedere certe cose che in fondo dici ma ho veramente bisogno di questo, questo e questo. E questo direi che è un piccolo passo avanti, perché siamo qua poi tutti insieme, siamo tutti collegati, e quindi è importante pensare che ci sono anche gli altri, che sta peggio, e il finanziare un pozzo, pensare a questi bambini e dargli magari la possibilità di sedersi su un banco invece che seduti per terra, ti aiuta un po' a avvicinarti al tuo prossimo, e questo è importante.
Eh sì, E quindi per contattarti, Claudio, cosa bisogna fare?
Sul sito, basta collegarsi al sito e c'è tutto. Sul sito ci sono tutti abbastanza chiaro, ci sono i progetti che hanno bisogno di fondi, ci sono i progetti che andiamo a inaugurare, ci saranno le date quando stabiliamo. Il prossimo viaggio sarà a giugno, quello dopo sarà novembre, quindi indicativamente,
quindi,
come periodo,
ribadisco, www.butterflyollus, signora Maria, butterfly con la U, butterfly fly con la ipsollus.org.
Ma per quelli più scafati c'è anche Facebook.
Facebook, butterfly.
Facebook lo trovano subito, certo.
E quindi diciamo che
pagina Facebook.
I prossimi viaggi quindi saranno, hai detto, qui
a... primo di giugno penso di fare il prossimo, abbiamo già un elenco di 12 pozzi da inaugurare e una scuola, se la persona che l'ha finanziata riesce a venire.
Sempre l'Integra.
Il seguente sarà a novembre, primi di novembre, perché c'è settembre-ottobre è un periodo di raccolti e quindi rischi di andare, però siccome il raccolto, se riesci a crescere qualcosa, è fondamentale, magari rischi di avere le inaugurazioni con meno gente di quelle che avresti.
Ascolta Claudio, chiaramente noi vogliamo venire, io
magari
vorrò venire, ma cosa potremmo fare, persone come noi che insomma vengono per cercare anche...
Donare, immagino.
Oltre che donare, no, però no, se andiamo fisicamente, anche poter insomma interagire col popolo, insomma poterli aiutare.
Ci si può portare sempre dietro dei vestiti usati, portare dietro. Tu hai fino a 46 kg di, anzi tre valigie addirittura, ne hai quasi 60 kg liberi, per cui robe scolastiche, penne, matite, certo, tutto quello che serve per queste scuole, piuttosto che vestiti usati, che sono un grande dono. Quando poi tu glieli dai, sei subito dentro a interagire con queste persone. Ma insomma, la cosa importante che è quella di tornare a casa e testimoniare il senso di questa cosa, insomma, di questo dare agli altri. Quello sarà, che uno può fare portando delle foto, portando l'immagine o semplicemente portando un ricordo di un certo tipo, un'emozione che poi puoi trasmettere al prossimo.
Bellissime queste tue parole, concludiamo qui questa bellissima puntata, grazie a Claudio Maneri,
grazie a voi per avermi chiamato,
presidente della Fondazione Butterfly, che opera insomma in varie parti del mondo e dedicandosi alla costruzione di pozzi laddove l'acqua veramente fa fatica a esserci, o a progetti scolastici, ma anche all'assistenza sanitaria. Grazie Claudio.
Grazie Claudio.
Grazie a voi, grazie mille, buona serata.
Ciao, buona serata.